State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Gli italiani sono stati i protagonisti dei più grandi flussi migratori della storia e attraverso le loro testimonianze siamo qui a raccontare la loro storia di vita e le loro esperienze nel paese di adozione. Oggi parliamo con Vincenzo Lubrano, giunto in Australia nell'ottobre del 1950. Vince veniva da una famiglia di pescatori che vendevano i loro frutti di mare ai commercianti che li vendevano ai ristoranti. Vincenzo, sì. Tu hai deciso di emigrare in Australia nel 1950 e ora sei un grande imprenditore nel settore alimentare. Ma partiamo innanzitutto dalla decisione di emigrare in Australia. Qual è la ragione fondamentale della tua scelta di lasciare l'Italia?
Io non avevo nessuna intenzione di venire in Australia, non sapevo che esisteva l'Australia, ma quando imbarcai a Trieste, presi la nave che portavamo gli emigranti assistiti dalla Germania in Australia e presi il lavoro come ponte di comando, come ragazzo di coperta chiamato, e facevo tutti i lavori, aiutavi gli ufficiali, andavo sul ponte il dopo pranzo. Tutti i lavoretti facevo sul ponte. Io viaggio dalla Germania in Australia con una nave inglese. La nave si chiamava Dundalk Bay. E portavamo gli assistiti, tutti dopo la guerra, al 50, tutti questi polacchi, tedeschi, russi, cecoslovacchi, tutta questa gente che andava verso l'Australia. E io ho preso lavoro come ragazzo di coperta.
E quanto è durato questo lavoro?
Ho fatto un paio di viaggi dalla Germania all'Australia, poi al ritorno si caricava di nuovo questi emigranti e sono in Australia. Poi durante il viaggio ricevetti una lettera da mia madre che era soggetto al militare. Al militare qua a 19 anni bisogna che ti presenti a fare il militare. Allora dico, meglio che mi lasci in Australia, mi faccio un paio di anni in Australia e poi torno in Italia. Dal 50 sono rimasto qua tutta la mia vita.
Quindi avevi 19 anni quando sei arrivato?
Sì, 19 anni, appena il primo imbarco che ho fatto nella mia vita.
Senti, ma quali sono i ricordi dei tuoi primi tempi in Australia e quali sono state le prime difficoltà che hai incontrato?
I primi ricordi dell'Australia, quando arrivavamo in Australia, tutti sulla nave si parlava sempre dell'Australia, una terra prosperosa, una terra che c'è grande futuro. Allora dico, adesso mi disarto per un po' di tempo e poi torno indietro. Ma quando sono sceso in Australia, a Newcastle, sono sceso, il dopo pranzo, quando scesi sulla passerella e scesi fuori il nostro uomo e mi vide, dice: Lubrano, dove vai? E dico, ha detto: buona fortuna, sei giovane, sera io facevo la stessa cosa. E la prima notte dormivo in un pub perché c'erano solamente 15 sterline. Il bello era che non sapevo dove andare, non sapevo cosa fare, non sapevo l'inglese, non c'avevo panni, non c'avevo niente, non sapevo proprio niente, completamente niente. E mi ho fatto la prima notte in questo pub. Poi il giorno dopo ho cominciato a esplorare e sono andato a finire a Creta Campo, un campo nella Hunter Valley, c'era un campo dei profughi.
Sì, il Creta Campo.
Sì, andai là per 2 o 3 giorni, ma poi la paura che tutti quanti mi conoscevano, che lavoravo sulla nave, e dico adesso vado via. E presi il treno e andai a Sydney, se devo andare a Sydney. Andai a Sydney, dove devo andare? Al porto, vicino alle navi. Al porto e i soldi cominciavano a finire, perché 15 sterline avevo. I panni non ce l'avevo, mangiavo quello che trovavo. Anzi, mi ricordo un episodio che un giorno volevo fare una spaghettata e comprare una scatola di spaghetti australiani. My God. E adesso mi faccio una bella mangiata, era una scatola di 3 kg. A pericolo aperto, a momento morivo. Dolce, zucchero, acqua, spaghetti sfatti, mamma mia. Ma l'ho mangiato lo stesso della fame che c'avevo. A 20 anni, a 19 anni, anche le pietre mangiavi.
La mia vita cominciò come le l'erba come il fiore e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re.
Come sei andato avanti poi?
Poi i soldi sono finiti e per un paio di mesi, quasi un paio di mesi, ho dormito sulle panchine in un parco, fino a quando un giorno mi decisi di tornare di nuovo a Newcastle. C'è un indirizzo di un amico e dico, vado a trovare lui. Arrivato a Newcastle, preso il treno a Sydney e a Onsville il treno si fermò, non sapevo, che ne sapevo io, mica parlavo in inglese. E il treno si fermò e dice, no, bisogna che mi guardi un altro treno. Ma sono sceso fuori e mentre andavo in giro ho visto un negozio di frutta e verdura e sopra c'è scritto Napoli and Sons di Napoli. Dico, ma mi sogno, sono sveglio, sono qua in Australia, dove sono? Napoli, è il paese dove vengo io. E sono dentro, ho chiesto al signore, un signore si chiama Ciao, dico, scusa, io da italiano, sono calabrese, sogno, calabrese. E dico, ci ho detto tutta la mia storia, che non c'ho da dormire, non c'ho soldi, non c'ho niente. Mi desse un po' di frutta, dice, vieni qua fra un paio di giorni, c'è un signore che c'è una campagna, se vuoi andare a lavorare in campagna nella farma, mi disse. La farma, che era, cos'è sta farma? Io pensavo, la farma lo lascio in Italia. Poi mi ha spiegato che era la campagna, che questo signore cresceva galline e aranci. E dopo due giorni, sempre dormendo in parco, senza soldi, zozzo come un zingaro, e sono andato in questa campagna, la signora mi ha comprato camicie, magliette, mi hanno trattato come un loro figlio. E io ho cominciato a lavorare e mi davano 3 sterline alla settimana. Il sabato libero, ma la domenica bisogna lavorare. E il mio lavoro era raccogliere uova con un cavallo e carretta. E durante la giornata poi, questa è la mattina e poi la sera, e durante la giornata raccoglie gli aranci. Quando non si raccoglie gli aranci bisogna zappare intorno agli aranci, alla pianta, per darci un po' di concime e via di seguito. E stava molto bene, mangiavo, però ho cominciato a studiare l'inglese. Ho detto, questo è il mio pane, se devo stare qua devo imparare l'inglese. Nel frattempo mi scrivo sempre con mia madre che i carabinieri mi andavano in cerca in Italia, che volevano che andavo a fare il militare, a presentarmi alla Marina. Ma mia mamma diceva, ma io non so dove sta mio figlio. Mia mamma sapeva benissimo, ma purtroppo la mamma con le mamme per proteggere i figli fanno tutto, come si dice. E così sono quasi un anno sono stato con loro. Poi un giorno vende un camioncino che viene a raccogliere tutte le galline che dopo un certo periodo di tempo non fanno più uova, allora li mandano al macello, al mazzatoio, dove le ammazzano queste galline. Questo signore li ammazzava, li metteva in cassetta e li esportava. E c'era un italiano, un siciliano, un certo Simone, questo signore che lavorava con questo dove ammazzavano le galline, lavorava là. E ci chiesi, domanda al padrone, se c'è posto per me al lavoro che fai tu, perché voglio andare via dalla campagna, qui non imparo niente. Voglio un'altra vita, mi ero giovane, 19 anni, in una campagna di Arcadia, tutto bosco era, di notte era un nero brutto, scuro, pauroso, ma insomma, dormivo anch'io con loro. E volevo in città, volevo girare un pochettino, imparare. L'inglese mi ha cominciato a arrangiare un pochettino. E questo signore, la seconda volta quando viene, dice, se vuoi venire, c'è posto per te per lavoro. Infatti, ammazzare le galline, e poi li pelavamo, e li mettevano nel frigorifero, nelle cassette, per esportazioni. Dopo una settimana disse al capo che dove lavoravo, dico, guarda, mi dispiace, vado via perché vado a prendere lavoro dove ammazzo le galline. Io lo so, no. Dice, lo so io, quindi vado, good luck, buona fortuna. E sono andato, questo signore abitava, sto italiano, abitava a North Ride, e la fabbrica dove ammazzo le galline era Ride, quindi Andare lì a Vanno, a vedere con lui la stessa stanza, e pagava 3 sterline e 50 per settimana, però la paga era 7-8 sterline, non c'era male, la mangiavo, dormivo, e questi siciliani che abitavano assieme a loro, questa famiglia. E poi così piano a mano mi sono cominciato a introdurre, poi ho cominciato a conoscere gente, ho cominciato a imparare l'inglese, ho fatto amici e ho cominciato a esplorare, ma sempre come fuggitivo, non era ancora registrato la legge. La legge australiana non mi andava in cerca perché non ho commesso nessun crimine, non ho fatto niente, ma ero un emigrante sperduto. E così poi il tempo è passato. E poi mia mamma mi disse che c'è un amico mio a Sydney, c'è un amico di mio padre, era un amico di mio padre a Sydney, che per mio padre mi ha mandato indirizzo. Il nome si chiamava Spinelli, un signore, anche lui disertore, prima della seconda guerra, nel 34-35, si disertò in Australia. Quindi mio padre mi ha mandato indirizzo, andò a trovarlo e lì mi volevo dare un lavoro in un negozio. In fruttivendolo, dico no, voglio sto bene con un po' di tempo là, voglio ancora imparare un pochettino e poi vengo. E poi da allora mi ha fatto conoscere un altro siciliano che c'è una casa a Bicroft, una storia che non finisce mai qua.
Una vita dura.
Mamma mia, dura, durissima, sempre solo, senza nessuna guida. Quello che ho dovuto decidere da me era come una barca senza timone, senza ancora in mezzo a un Pacifico. Andavo in balia delle onde, non so neanche dove andare, dovevo cosa fare. Ma dico, basta che mangio e bevo e tiro a campare. E così andavo avanti.
Diceva cora cora, cora mia lontana vai, tu me lassi con dolore, chissà quando tornerai. Rispondeva, tornerai quando tornerà lì rosa, si stucciore torna a maggio, pure a maggio stunga qua. Si stucciore torna a maggio, pure a maggio stunga qua.
Quanto tempo hai lavorato come fruttivendolo?
In questo anno ho lavorato 12 mesi, quasi un anno. Poi questo amico mio, una mamma mi disse che c'era un amico che noi conoscevamo in Italia, vicino di casa, che si disertò a Melbourne, e gli chiesi se voleva venire a Sydney, così stavamo insieme. Lui venne a Sydney e affittammo una casa su questo italiano a Bicroft, c'è un shack di dietro la casa, e abitammo in questa baracca. Mamma mia, di notte il freddo si moriva, di giorno il caldo si moriva, un freddo. Tutti in giro, tutti con egli, ma una cosa proprio incredibile. Ma insomma, ma allo stesso tempo troviamo un lavoro in una fabbrica di amido stacio, sì, e là di notte si lavorava dalle 10 fino alle 7 di mattina, e di notte con la pala, e in realtà bisogna prendere questo amido che era denso, si attaccava alla pala, un lavoro duro, i piedi si attaccavano in questo fangoso amido, che doveva prenderlo con la pala e buttarlo in una piscina, diciamo, che là poi lo deludevano e lo facevano in pacchetto, non so cosa facevano poi, perché noi solamente di notte lavoravamo. E là a me mi conveniva perché il giorno era libero e potevo fare un altro lavoro, potevo girare, imparare, perché la mia volontà era di imparare l'inglese. Io dico, devo imparare l'inglese a qualsiasi costo, qualsiasi cosa, perché se devo stare qua devo... E incominciai a studiare, sempre studiato. E poi dopo, passato un po' di anni, feci un corso di corrispondenza con Canberra, quella maestra che mi mandava i libri, io li scrivevo, glielo mandavo indietro, poi dopo 2-3 anni mi mandarono un diploma, perché per me è più facile scrivere l'inglese che a parlarlo, perché l'inglese lo parla bene solamente chi è nato qua, come noi sappiamo. Poi da una parte abbiamo comprato una casa a Belfield, questo amico mio, dopo passare un paio di 2-3 anni, e un giorno eravamo lì a Bicroft, in questa baracca. Dico al mio amico, dico, mi voglio presentare alla polizia. all'emigrazione per vedere se mi lasciano, erano 2 anni dopo, era il 52, mi presentavo all'emigrazione e l'emigrazione mi disse: tu sei un bravo ragazzo, tutto a posto, se vuoi restare stai, se vuoi tornare indietro indietro, ma per noi ci fa piacere se stai in Australia. E dico: va bene, grazie mille, tutto a posto. Dopo una settimana arriva la polizia alla porta in questa baracca, dice: voglio il target court, devo andare in corte. Perché cosa ho fatto? Di un jump ship, cioè un disertore. Era la compagnia della nave che mi faceva causa. Ma appresso, next door di noi, da porta appresso, c'è un siciliano, un certo Giuffre, che sarebbe un parente della ditta Cavagna Brothers, era una sorella di Cavagna, che era un negozio di alimentare vino e birra di cuori. Il marito di questa signora, e mi voleva tanto bene. E dice: io l'ho ammassato, sei come mio figlio, va bene. E ci disse il fatto che la polizia mi ha preso, mi ha portato in corte, e dice: allora dove si è preso l'avvocato? Lui mi trova l'avvocato, il primo del 1952, e la fece in carcere a North Wright. E il giorno dopo questo avvocato che conosceva, sto next door, ed è così complicato che non so neanche come cominciare. L'avvocato mi ha messo un bond e mi cacciarono fuori il giorno di Capodanno. Dopo una pena che devo andare in corte a Newcastle, dopo 15 giorni, questo avvocato si è presentato tutte le mie pratiche. Io non avevo nessuna paura, dico: ma non ho ammazzato nessuno, non ho fatto male a nessuno, ho sempre lavorato, mi ha messo a posto quasi un po' di soldi. Dico: se mi mandano indietro, se mi lasciano in pace, poi in Australia sto bene lo stesso. Come va, non mi preoccupavo io.
Vincenzo, ma per 2 anni sei stato disertore, poi sei stato un giorno in carcere, e poi come è andato a finire?
Poi come è andato a finire? Io sono andato 1 anno di pene condizionate, poi sono in corte a Newcastle, mi hanno fatto causa e mi hanno detto, io non capivo tanto bene l'inglese, perché prima che la paura, che sa com'è, un ragazzo giovane, che conosceva la corte, non sapevo niente io. E mi disse, mi ha dato 1 anno di pena condizionale, che in 1 anno se commettevo qualche piccolo errore mi mandavo indietro. Ma io, grazie a Dio, non ho mai fatto male a nessuno. E così è passato l'anno condizionale e sono stato libero. E così poi è cominciata la mia storia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.